Grazie al sottosegretario Fantinati, lo ringraziamo anche per aver ripreso il tema di quali competenze che noi avevamo chiesto prima in sala. Adesso sono pronti i risultati del poll, quindi vediamo che cosa ci avete risposto. Allora, su quali competenze deve puntare la pubblica amministrazione? Il 60% della sala pensa che siano le competenze manageriali. Tecnico-specialistiche il 6,7%, sì Paolo, hai praticamente tutto in linea. Il 20% però competenze digitali di base e giuridico-amministrative ovviamente ha quel 13% probabilmente necessario per poter arrivare agli adempimenti. Non so se questo può essere uno spunto per continuare la nostra discussione alla tavola rotonda. In questo momento eravamo arrivati al secondo intervento, quindi il dottor Florindo Oliveiro, quindi della CGIL, parliamo dei sindacati. Il gelato è qui. Prendendo spunto un po' da questo risultato, un po' per non dimenticarci proprio nemmeno di lasciare lavoratrici e lavoratori fuori da questo modello, in che direzione stanno lavorando i sindacati rispetto alle competenze dei dipendenti pubblici?
Ma diciamo innanzitutto in che direzione vorremmo poter lavorare.
Già.
Perché è tutti noto che purtroppo il nostro ruolo è stato messo in stand-by dal 2009. Per 10 anni non abbiamo potuto agire nessun tipo di relazione sindacale all'interno delle amministrazioni centrali. Perché nel 2009, nel 2010 si pensò che l'intralcio al miglioramento delle amministrazioni pubbliche era la troppa contrattazione o la pervasività delle organizzazioni sindacali. Ahinoi, però, a 10 anni di distanza si è dovuto verificare che le amministrazioni pubbliche non sono migliorate. Anzi, se guardiamo soprattutto al capitale umano, uno dei dati incontrovertibili è che nel corso degli ultimi anni, anziché incrementare la motivazione dei lavoratori all'interno delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni hanno agito semmai a demotivare il personale. Prima sentivo il dottor Gullo, viene da un'esperienza importante per l'ambito delle amministrazioni pubbliche. L'INPS fino a qualche anno fa era portata a esempio di modernità, di innovazione. E l'INPS era portata a esempio di modernità e di innovazione negli anni in cui, grazie alla contrattazione, si fece tanto sforzo per cercare di fare innovazioni di processo, di migliorare la performance organizzativa individuale, di qualificare progressivamente sempre più il personale. E avevamo il personale dell'INPS che era un personale molto fidelizzato all'istituto. Erano i dipendenti dell'INPS un po' come i dipendenti dell'Olivetti. Io sono dipendente dell'INPS. Oggi questa cultura di appartenenza all'istituto è oramai dissolta. E allora noi dobbiamo innanzitutto recuperare tutto questo. Io ho letto con grande attenzione i risultati del rapporto di Forum PA presentati ieri e mi vengono da dire immediatamente due cose. La prima: si fa molto parlare del fatto che abbiamo un'età media molto elevata, non c'è dubbio. A meno che però qualcuno non immagini che nel nostro paese si possa invertire il meccanismo che regola, per esempio, oggi il sistema previdenziale, il personale, ancorché anziano, all'interno di questa amministrazione deve rimanere almeno 10 anni. Perché chi oggi ha 50, 54, 55 anni, stante le leggi attuali di sistema previdenziale, deve rimanere in amministrazione almeno 10 anni. Non può esserci nessun tipo di miglioramento delle amministrazioni se non si investe sulle risorse umane di cui si dispone e si incrementano le risorse umane, e ci vengo da qui a un attimo, ma è fondamentale non puntare a disperdere o, come si dice, a rottamare le risorse che ci sono. Va bene l'innovazione tecnologica, ma la sola innovazione tecnologica, se non accompagnata a innovazione di processo, a cambiamento di cultura organizzativa, e non a caso il 60% chiede innovazione nella cultura manageriale, se non si mette assieme l'innovazione tecnologica con l'innovazione di processo e soprattutto se non si accompagnano i nuovi ingressi a un'azione mirata, utile, di trasferimento dell'esperienza, delle competenze acquisite sul campo da chi oggi certo ha un problema di accrescimento anche delle competenze digitali, non c'è dubbio, ma quelle esperienze che si sono formate molto spesso per volontà diretta dei singoli, non perché c'è stato un progetto delle amministrazioni, non possono essere disperse, altrimenti anche i nuovi ingressi rischiano di rimanere, come dire, persone che hanno sì una competenza di base, ma che disperdono anche quella competenza che, formata nelle aule universitarie, non trova la possibilità di messa in pratica e quindi di realizzare appieno le proprie potenzialità. Cosa abbiamo fatto nelle possibilità che abbiamo avuto? Dopo 10 anni di blocco dei contratti, abbiamo rinnovato il contratto soltanto un anno fa, speriamo di poter continuare a riprendere il percorso contrattuale, ma mi pare che non ci sono all'orizzonte buone nuove da questo punto di vista. Abbiamo cercato di mettere almeno in sicurezza la conoscenza della forza lavoro che le amministrazioni hanno. Guardate, non è un caso che noi abbiamo scritto nel contratto delle funzioni centrali, ma in tutti gli altri contratti del pubblico, abbiamo per esempio introdotto l'obbligatorietà per le amministrazioni di avere il fascicolo personale del dipendente. Sembrerebbe una banalità. Vi posso garantire che il fascicolo personale del dipendente non è una cosa standardizzata all'interno delle tante amministrazioni pubbliche che abbiamo. Perché abbiamo chiesto il fascicolo personale? Perché all'interno del fascicolo personale abbiamo chiesto di inserire obbligatoriamente tutto ciò che riguarda la vita professionale, lavorativa di tutti gli addetti, dal primo all'ultimo, indipendentemente dall'ordine gerarchico, ma soprattutto di inserire all'interno del fascicolo personale le conoscenze della formazione e dell'autoformazione che i dipendenti si sono messi in condizione di potersi dare, sapendo, e richiamo il dato del vostro rapporto di ieri, che la media delle giornate di formazione per dipendenti in questo paese è un giorno all'anno. Abbiamo dimezzato la spesa per formazione, il dato che voi ci avete presentato ieri ci dice che 43 euro all'anno per dipendente è quanto spende oggi la pubblica amministrazione italiana per formare i suoi dipendenti.
Parliamo solo di quelli a tempo indeterminato.
Parliamo di quelli a tempo indeterminato. In ragione di questo dato, che noi conoscevamo a livello di percezione ovviamente fino a ieri, nel contratto 16-18 abbiamo chiesto di andare a strutturare l'obbligatorietà per le amministrazioni, di prevedere un percorso di formazione per i nuovi ingressi, di aggiornamento per il personale in servizio. Abbiamo riattivato per esempio la forma di finanziamento che non era più utilizzata da almeno 10 anni a questa parte, che stabilisce che ogni amministrazione deve destinare almeno l'1% del monte salari alla formazione e che la formazione è obbligo per tutti i dipendenti dell'amministrazione. Dopodiché tutti quanti sanno che parlare di piani triennali della formazione delle amministrazioni è un'utopia, molto spesso anche per fare la formazione che a pacchetto, diciamo così, i singoli dipendenti adocchiano sui vari siti, facciamo fatica anche per consentire l'accesso ai percorsi formativi. Non a caso abbiamo dovuto estendere una norma di legge all'interno del contratto per allargare il diritto allo studio, le famose 150 ore, anche a percorsi di formazione, come dire, che il singolo dipendente va a individuare sulle varie piattaforme. Per dire che non c'è oggi una missione, diciamo così, all'interno dell'amministrazione finalizzata a curare il lavoro. E questo è uno dei temi fondamentali. E chiudo. 350.000 addetti in meno negli ultimi 10 anni, 500.000 dipendenti in meno nei prossimi 3 anni. Ieri ho ascoltato le dichiarazioni della Ministra, il 100% per compensazione sulla spesa, non significa che sostituiamo una testa a una testa. A maggior ragione se pensiamo che dobbiamo riqualificare le amministrazioni e sapendo che, per esempio, se prendo a riferimento il mondo dei ministeri, oggi il 60% del personale è inquadrato nelle qualifiche medio-basse, cioè quelli che sono entrati in amministrazione fino al diploma, è del tutto evidente che se vogliamo riqualificare le amministrazioni serve sì ringiovanire dal punto di vista dell'età anagrafica, ma dobbiamo anche acquisire qualche competenza dal punto di vista della formazione scolastica universitaria un po' più elevata. Quindi è del tutto evidente che dati 100 in uscita non entrano 100 se vogliamo assumere del personale a ragion veduta. Ma abbiamo un altro tema: i piani di fabbisogno triennale sulla base dei quali le amministrazioni dovrebbero accedere al reclutamento, ai percorsi di reclutamento, sulla base di quale studio, consapevolezza di che cosa serve oggi all'amministrazione per andare avanti, se vogliamo ragionare dell'amministrazione non di 10 anni fa, ma dei prossimi 10 anni. La voglio dire con una battuta: oggi siamo al trentennale del Forum PA. Siccome prima di fare il sindacalista ero funzionario comunque della Ragioneria Generale, ho avuto modo di frequentare dall'inizio il forum della PA. Se il mondo delle amministrazioni pubbliche avesse voluto tentare di realizzare l'1% di quanto è uscito dai vari forum PA, penso a Digit PA, penso agli innovatori della PA, penso a Riforma PA, tutte le cose che abbiamo messo, che avete messo in campo in questi anni, probabilmente oggi parleremmo già di un'amministrazione diversa. Così non è. Io penso che non bastano e non servano più né le riforme epocali e tantomeno gli spot a effetto. Ieri ho ascoltato che bisognerebbe attivarsi con il Ministro dell'Istruzione per istituire dei nuovi corsi di laurea per entrare nelle amministrazioni. Io credo che non è questo quello che serve. In tutte le aziende innanzitutto si prova a portare dentro personale, scusatemi il termine, vergine, da poter formare alla missione istituzionale aziendale. Se oggi volessimo pensare di fare prima un nuovo corso di laurea e poi risolvere il problema del reclutamento, noi da qui a 10 anni avremmo già chiuso gli uffici che già oggi sono al collasso. Ed è tutto evidente che quello che manca in questo paese, da un lato è la cultura manageriale, ma dall'altro è una visione politica di che cosa è e cosa deve essere la pubblica amministrazione.